regolamento che ha approvato la ministra degli interni, la Patrizia Bullrich, che viene applicato alle forze di sicurezza di competenza federale, quindi la Polizia Federale, la Gendarmeria, la Prefettura, eccetera, perché poi le singole province, essendo un pezzo federale, hanno delle forze dell'ordine che rispondono al governatore, non allo Stato. E tra l'altro a questa misura ha provocato una spaccatura seria all'interno della coalizione, perché Macri sta governando, anzitutto Macri non ha maggioranza propria alle Camere, al Senato, alle Camere dei Deputati, e quindi sta governando anzitutto perché una buona parte del peronismo, dopo mediare, dopo portare a casa qualcosa, gli fa passare le leggi. Ma il suo blocco è composto da una coalizione, perché lui ha come soci i radicali, il Partito Radicale Argentino, che ha governato in altri momenti e che tra l'altro ha più parlamentari di lui, e poi una piccola forza che fa capo una donna che si chiama Elisa Carrió, che è stata un po', diciamo, una specie di Di Pietro per l'Argentina, quella che aveva scoperto tutte le mangiatoie all'epoca dei governi Menem, eccetera, e lei è un po' la coscienza critica di Macri. Infatti su questo regolamento per la polizia ha dichiarato che secondo lei questo viola i diritti umani fondamentali e che è una chiara scivolata verso il fascismo, quindi aprendo anche un fronte all'interno della coalizione. Tu chiedevi da dove arriva? E arriva, e la principale domanda delle società latinoamericane è questa, cioè non tanto che di ammazzare la gente, ma che ci sia la certezza della pena, e quale certezza più certa di ammazzare sul colpo chi sta rubando, chi sta facendo qualcosa che non va bene. E la stessa spinta che ha portato Bolsonaro in Brasile è una spinta sicuritaria, perché l'America Latina, soprattutto le grandi metropoli, questo è un fenomeno molto legato alla città, le grandi metropoli battono tutti il record mondiale di violenza, di omicidi violenti, persone che formalmente non sono in guerra. Quindi chi in questo momento promette pene più dure, più repressione, o addirittura il diritto dei poliziotti di sparare più o meno quando gli pare, fa una cosa che è molto popolare. Infatti questo regolamento, diciamo, in parte dice delle cose ovvie, perché è ovvio che in difesa propria di altre persone, in caso di pericolo imminente di morte, lesione grave, ma certo un poliziotto ha un'arma, porta un'arma esattamente per quel tipo di casi. Però il regolamento si è spinto molto oltre, perché come accennavi tu, autorizza il poliziotto a sparare a chi rappresenta pericolo imminente o opponga resistenza all'autorità, cioè la resistenza all'arresto ad esempio, e poi per impedire le fughe, quindi sostanzialmente se uno ti sta scappando, uno scappa correndo, tu le puoi sparare alla schiena tranquillamente per fermarlo. Quindi effettivamente diventa uno strumento in mano alla polizia, anzi una specie di immunità in mano alla polizia, che può essere utilizzato in qualsiasi modo, ma anche nei modi, non soltanto dando una connotazione politica per reprimere idee, perché le idee per fortuna da molto tempo non si esprimono attraverso gruppi armati, ma ad esempio può diventare addirittura uno strumento in mano al narcotraffico per regolare i loro conti, perché come sappiamo tutti le polizie sono fortemente inquinate dal potere delle mafie, e quindi se io mafioso devo far fuori qualcun altro e mi costa, ed è un rischio ovviamente, mandare un sicario, se io ho una copertura con la polizia, basta che questi qua si presentino, chiedano documenti e l'altro si agiti un po' o non si agiti affatto, gli spari e ha risolto il problema. Quindi effettivamente è molto preoccupante, e c'è una grande, l'opposizione parlano di un tentativo di scimmiottare Bolsonaro, il presidente brasiliano Bolsonaro, tra l'altro lui assume il primo gennaio, assume come presidente, ma due giorni fa ha celebrato un poliziotto che ha ammazzato una persona che stava rubando così, ma non era nemmeno armata, quindi ecco, l'area che tira è quella, e chi parla di queste cose non soltanto in Italia ma molto di più in America Latina, dove effettivamente c'è un grandissimo problema relativo alla sicurezza, ma il problema relativo alla sicurezza parliamo di una violenza e di una situazione legata pure esclusivamente al netto del narcotraffico a un dramma sociale, perché lì è l'aumento della violenza in America Latina va dalla mano dal fallimento delle società.
Sì, e poi mi permetterei di aggiungere che anche gli ultimi avvenimenti, sì, magari non di violenza di piazza, ma fuori dagli stadi, hanno mostrato bene l'impotenza della polizia di fronte a determinati scenari, quindi sì. Bisognava in qualche modo dare anche un esempio, una risposta rispetto al ruolo della polizia in tutto questo.
Sì, sì, dici benissimo, infatti domenica si gioca a Madrid la finale del Boca River, che non si è riuscito a far giocare a Buenos Aires.
È paradossale questo.
Che era una roba incredibile, intanto un paese nel quale si è organizzato un G20 che è andato filato liscio e che non è riuscito a organizzare una partita, una situazione veramente incredibile, perché è successo veramente di tutto il pomeriggio di due domeniche fa, quando non sono riuscita a giocare quella partita, ma quello che si è visto chiaramente è che lo Stato non era in grado di garantire la sicurezza, che nel mondo delle tifoserie ormai ci sono vere e proprie mafie organizzate che gestiscono dalla droga al bagarinaggio qualsiasi cosa, e che appunto che poi basta nulla, che diventa un alibi la partita per fare scoppiare questa rabbia sociale, un po' come la storia dei gilet gialli in Francia, che ormai nessuno più parli della tassa sulla benzina, perché è chiarissimo che quello che sta succedendo va ben oltre una singola misura e riguarda una situazione di rabbia di società che sono state tenute finora col coperchio, ma il coperchio comincia a saltare in tanti posti. In America Latina sta saltando nei modi più imprevisti, perché purtroppo sta saltando verso destra, nel senso di queste posizioni securitarie che sono state molto minoritarie dopo la dittatura militare e cominciano ad avere il diritto di cittadinanza e cominciano ad avere anche un peso elettorale.
Però è interessante che il G20 si possa fare e Boca River no, quindi vuol dire che è più...
Il G20 hanno fatto una cosa molto semplice, molto complicata ma molto semplice. Sostanzialmente hanno detto alla gente che non si lavorava, quindi tutti a casa, hanno chiuso, ma proprio chiuso, tutta la zona del centro dove c'erano i capi di Stato, e hanno interrotto tutte le linee di trasporto della città e hanno messo l'esercito a custodire il perimetro. Se vuoi vedere chi entrava lì. con la partita ovviamente non potevano fare così, ma è stato che il G20 ha avuto una situazione di sequestro dei cittadini, cioè praticamente la gente per due giorni non ha potuto uscire da casa, e quindi ecco, certo, poi Buenos Aires ha questa caratteristica che ha un quartiere molto, il quartiere più caro della città, che è abbastanza recente perché è stato ricavato in quello che era il porto. Tra l'altro non è nemmeno sotto la giurisdizione della polizia, ma sotto la giurisdizione del corpo che si occupa dei porti, della prefettura, quindi come se fosse la Guardia Costiera d'Italia.
Una gentrificazione militarizzata.
Sì, ecco, questo quartiere si chiama Porto Madero, è praticamente diviso dalla città da due ponti, uno d'ingresso e uno di uscita, custodito da questa forza militare, e quindi l'hanno piazzato tutti lì dentro, anche se un diplomatico canadese è riuscito anche ad essere scippato da, come chiamano la motociorro, sono questi ladri che si muovono in motocicletta, anche lì dentro, che non si capisce nemmeno come sia entrato, come sia uscito.
Una buona notizia dal G20 più o meno è arrivata alla fine.
Qualcosa è tornato.